Le 12:52, la consulenza è l'ora della consulenza. Buongiorno, ben trovati con Claudia De Mircan e un ospite con la quale oggi faremo un piccolo viaggio nel tempo attraverso la moda maschile. Tra uomini e donne le differenze nel modo di vestire non sono sempre state quelle a cui siamo abituati e secoli fa anche tra gli abiti maschili, almeno quelli di chi poteva permetterselo, c'era grande varietà. E negli ultimi anni, dopo diciamo decenni di pantaloni, camicia e giacca, stiamo assistendo a una specie di liberazione dai rigidi canoni che hanno limitato la libertà espressiva dell'estetica maschile, almeno sulle passerelle. Ne parliamo oggi con la consulente d'immagine Antonella Mazzo Cantarelli. Benvenuta Antonella.
Grazie Claudia. Grazie.
Allora, agli eventi mondani, Antonella, si vedono sempre più spesso combinazioni maschili poco convenzionali, diciamo, ma nei contesti più comuni, quelli di tutti i giorni, i nostri contesti, possiamo dire che ancora oggi le donne hanno a disposizione molte più opzioni.
Sì, hai ragione. E una cosa che ci tengo a dire è che non sempre essere alla moda significa essere eleganti. Sono due cose che non vanno a braccetto sempre. Riguardo alle donne e agli uomini, gli uomini hanno meno oggetti da indumenti da vestire. Noi donne invece abbiamo un assortimento che ci mette anche molto nell'indecisione e anche ci fa sbagliare più facilmente, perché in mezzo a tanto sbagliare si diventa più facile, ecco.
Ma non è sempre stato così e tra poco lo vedremo, lo ascolteremo. Per realizzare con noi questa puntata, per fare le vostre domande e o considerazioni, 076 321 1113 via WhatsApp oppure 0848 03 08 08 per le telefonate. Tra poco. Alla consulenza parliamo di abbigliamento, di storia della moda maschile e questa storia non è meno ricca di quella femminile, ma a un certo punto nel XVIII secolo si è deciso che essere uomo significava indossare solo capi scuri, sobri e funzionali. Secondo le teorie ispirate dagli ideali illuministici, occorreva in qualche modo distinguere con fermezza gli abiti dei maschi, esseri razionali e dotati di intelletto, da quelli delle femmine, considerate frivole ed emotive. Nella storia del costume questo passaggio è chiamato la grande rinuncia maschile. E allora, Antonella Mazzo Cantarelli, consulente d'immagine, gli uomini occidentali, perché è poi
sì,
altrove
è
un
vero
altro discorso, hanno rinunciato, possiamo dire volontariamente, alla vanità in qualche modo, ma anche all'espressione di se stessi.
Sì, è vero, come la tua descrizione è perfetta, e vorrei solo aggiungere che c'è stato un cambiamento un po' prima del periodo dell'illuminismo con l'arrivo della riforma protestante, quando nel 1513 è proprio uscito che la sentenza che le persone oneste vestivano di blu, marrone, grigio, nero e bianco. E se guardiamo bene sono tutti quei colori che andiamo ancora oggi in automatico per andare in ufficio, perché sono colori che ci hanno messo appunto moralmente nella condizione di sceglierli. Da lì poi è arrivato appunto questo l'illuminismo e tutto questo percorso che hai detto tu, al quale però bisogna aggiungere anche l'arrivo della rivoluzione industriale,
esatto.
Dove l'uomo che passava dalle categorie della società, prima erano gli aristocratici e i contadini, le persone che lavoravano, diciamo. Si è creata questa nuova fascia, questo nuovo ceto sociale che era la borghesia, che non era necessariamente aristocratica, però era gente che poteva aver studiato, girato il mondo, eccetera, e naturalmente era una prerogativa del maschio, certo, fare, occuparsi del lavoro, e aveva anche bisogno di praticità, perché muoversi con spade piuttosto che vari accessori che potevano essere le catene, gioielli, eccetera, che erano in precedenza, era diventato assolutamente,
Antonella, appunto, ben detto, con la rivoluzione industriale, la nascita della società borghese, si arrivò a questa codifica dell'abbigliamento maschile per come lo conosciamo oggi. Ma vogliamo dire come usavano vestirsi prima del cambiamento, proprio l'epoca 7-800?
Allora, l'uomo appunto manifestava, ma questo io dico, non dobbiamo meravigliarci, perché anche nel mondo animale è così.
È
il maschio del pavone alla coda, la criniera, o adesso è solo per portare degli esempi facili anche da ricordare, no? Per cui l'uomo ha sempre avuto, l'uomo inteso proprio come genere maschile,
certo,
ha sempre avuto anche la necessità di manifestare la sua potenza sociale e del momento, la sua posizione sociale attraverso quello che indossava. Non dobbiamo, un esempio classico da ricordare può essere anche lo stesso Luigi XIV, per esempio, che vestiva ai nostri occhi di oggi, persone di oggi, anche abbastanza femminile, con pizzi che faceva arrivare, si faceva fare abbastanza, cioè personalizzati, eccetera, e così tutta la scia delle persone che seguivano la sua politica, ecco. Quindi erano uomini molto agghindati. Pensiamo a un Enrico VIII con questi tessuti di filati di oro, che erano veramente d'oro, non erano ancora conosciute le tecniche di colorazione artificiale, e quindi anche pesanti questi tessuti, che erano impossibili per poter fare una vita come la vita della borghesia nell'Ottocento, cioè uno non poteva muoversi con abiti ingombranti in un contesto nuovo come poteva essere quello.
E poi, Antonella, c'erano comunque delle differenze fra i vari luoghi, parliamo dell'Europa. Se prendiamo ad esempio due grandi città europee, Parigi e Londra, vediamo che alla fine del Settecento, ad esempio, i parigini, che avevano come re all'epoca Luigi XVI, che poi fine che fece, consideravano loro elegante un uomo che portava, ad esempio, elenco qualche capo d'abbigliamento: una lunga giacca di seta con bordi ricamati d'oro, appunto oro vero, abbinata a braghe sotto al ginocchio dello stesso tessuto, gilet lungo sempre in seta e con bordi ricamati, un colletto di lino con fazzoletto da collo guarnito in pizzo, scarpe in velluto con tacco e con la suola rossa, e qui la suola rossa
che richiama,
ci rimanda,
esatto,
qualcosa
Luigi
anche
14.
Dei nostri tempi. Una parrucca, queste grandi parrucche più o meno gigantesche,
sì,
cosparse di cenere o farina, e il trucco molto pesante, davvero molto appariscenti.
Ah, sì, infatti a me piacerebbe parlarne di più di queste cose quando ci meravigliamo della gioventù di oggi, che mi trova d'accordo sotto certi aspetti, ma che non è una novità. Cioè l'uomo che hai descritto tu era un uomo che girava per la Parigi di quel secolo, che molto probabilmente destava agli occhi di tanti uno scalpore, lo stesso che proviamo noi guardando i nostri ragazzini che camminano con i pantaloni bassi piuttosto che con il toppino, eccetera, con il top, le ragazze, eccetera. Toppino perché è veramente misero, delle volte è veramente quasi biancheria intima. Per cui Non c'è niente di nuovo sotto il sole come scalpore, e come, se si vuol anche dire, provocazione, perché
infatti
comunque la gioventù ha bisogno di distinguersi da quello che è la generazione precedente, esatto, alla loro.
E poi su questo tema torniamo, il tema della gioventù. E, tornando ai nostri antenati, chiamiamoli, anche se non erano nostri, venendo agli inglesi, perché avevamo fatto questa, sì, distinzione tra Parigi e Londra, invece loro avevano un abbigliamento più pratico, no? Perché abitavano molto più in campagna,
esatto,
in città, e cominciavano a frequentare fabbriche, appunto, anziché palazzi,
sì,
nobiliari. Se prendiamo, non so, un barone scozzese, ad esempio, avrebbe messo un cappotto a redingote in lana con il colletto piano e le maniche aderenti, un gilet lungo con culotti in camoscio, stivali da equitazione e capelli e viso al naturale, in questo caso,
sì,
meno sfarzoso rispetto a un nobile parigino, ma se paragonato a oggi comunque più estroso, se non altro.
Sì, un po' più dandy, diciamo, ecco, rispetto a... però l'obiettivo, secondo me, da una mia analisi, di ogni epoca è la comodità, perché si è passati da abiti molto ingombranti che esigevano quasi di star fermi o avere qualcuno che ti allacciasse le scarpe piuttosto che metterti la giacca, a questi che hai descritto tu, che quindi erano, per noi oggi sono comunque tanta roba, perché la redingote e questo e quello, che comunque è un certo ingombro, ma sicuramente molto più comodi rispetto ai precedenti. E noi stiamo facendo la stessa cosa, perché comunque oggi anche l'uomo non ha più necessità di, in certi ambiti e in certe occasioni,
certo,
sottolineo, di indossare la giacca e la cravatta. Quindi può andare elegante ma senza la cravatta, per esempio, ma perché stiamo proprio abbiamo proprio la necessità di essere comodi. La moda non è mai separata dal periodo storico che stiamo vivendo. Il nostro modo di vestire dell'uomo di oggi è sicuramente il risultato di 2 anni di pandemia, dove la gente, se andava in ufficio, era comunque poca la gente che andava in ufficio e tanti lavoravano da casa. Quindi la necessità del comodo è diventato un simbolo di eleganza.
Torniamo ai nostri antenati, in questo caso davvero ai nostri antenati, perché facciamo un'incursione nella Svizzera italiana. All'inizio del 1800 gli uomini portavano un cilindro a tesa larga, calzoni aderenti fino al ginocchio, calze lunghe in vista ricamate ai lati, giacca in velluto nero a coda di rondine per i benestanti e un saio per i meno abbienti. Poi panciotto di seta, raso velluto, soprattutto di color rosso, scarpe con fibbia, senza tacco in questo caso, insomma, comunque più appariscenti rispetto a oggi. Poi anche qui da noi ci si è adattati al misurato, chiamiamolo, no? Completo giacca e pantalone lungo. Possiamo dire comunque che c'è stata davvero questa grande rinuncia, no? Come viene,
sì,
chiamata nella storia del costume.
Sì, sì, assolutamente. E anche questi pantaloni lunghi che hai nominato ancora adesso arrivano dalla Rivoluzione Francese. Difatti i sans-culottes, quelli che hanno fatto,
sì,
proprio la rivoluzione, vestivano proprio senza le culotte, e quindi è proprio un trascinarsi dietro il momento storico che si sta vivendo. E l'uomo però non ha rinunciato a mostrare le proprie capacità economiche soprattutto, ma lo ha usato attraverso la sua donna. Difatti le donne hanno avuto un exploit, diciamo, proprio in questi anni con la rivoluzione industriale, un po' perché è arrivata anche il prêt-à-porter, diciamo, quello che poteva permettere a più persone di vestirsi in maniera più bella, diciamo, ecco il termine più facile da capire, da comprendere. Ma c'è anche da dire che attraverso gli abiti della donna, dei suoi figli e della loro casa, l'uomo sobrio e rinunciatario faceva vedere la sua capacità economica.
Beh, certo. Possiamo dire, Antonella, che da allora, insomma, sono passati un paio di secoli, comunque poi per vari decenni il costume maschile è rimasto un po' lo stesso, con qualche variazione, ma di base quello è. Prima di analizzare però quello che accade nell'ultimissimo periodo, non possiamo, correggimi se sbaglio, tralasciare le incursioni estetiche delle sottoculture giovanili o di artisti, musicisti, che hanno sempre però in qualche modo rotto, no, con la cultura dominante, anche in fatto d'abbigliamento. Non so, mi viene l'esempio classico David Bowie, no? In ambito artistico ci si concede di più.
Sì, perché comunque gli artisti fanno sempre riferimento, diciamo, diventano delle icone da emulare, no? Ma questo lo era anche agli inizi del cinema, lo era anche lo stesso Luigi XIV, costruiva delle bambole con l'abbigliamento che lui indossava e le mandava in giro per le regge della varia Europa, diciamo, dell'Europa, per far sì, per mostrare qual era la moda, ecco. E è chiaro però che i giovani sono sempre quelli che rompono, fanno sempre un po' da spartiacque per le nuove tendenze, perché azzardano un po' di più. Adesso faccio un esempio che i nostri ascoltatori potranno ricordare benissimo. Nell'epoca del 68, quando c'è stata la minigonna, il boom della minigonna per le donne, la portavano soltanto le ragazzine. Oggi si gira per strada e trovi anche la sessantenne con la minigonna, gambe permettendo.
Vedo un certo disappunto sul tuo viso.
No, allora no. C'è sempre minigonna e minigonna, cioè nel senso.
E poi tra l'altro, diciamolo, prossimamente dedicheremo anche proprio una puntata anche alla storia dell'abbigliamento femminile. Comunque, diciamo, Antonella, sono spesso le figure di spicco della cultura pop, no, in genere, a dare il là. Quando, non so, abbiamo visto Harry Styles o Brad Pitt, per fare un esempio che magari conoscono quasi tutti, sfoggiare la gonna in pubblico senza che questa minacciasse la loro mascolinità, perché questo è importante. Abbiamo cominciato a vedere gli uomini in gonna sotto una luce diversa, anche se poi c'è da dire che in realtà la gonna la indossano da sempre gli uomini, se pensiamo agli antichi greci romani o il kilt scozzese.
Esatto. No, mi fa pensare quello che dici, perché è sicuramente molto molto interessante, ma anche fare l'analisi sono partita dicendo che un buon inizio l'ha dato, un aiuto al cambiamento l'ha dato la riforma protestante, e ti rispondo a quello che stai dicendo, che dicevi che c'è molto meno scalpore, perché secondo me siamo anche molto meno timorati da Dio. Una volta questa paura di qualcuno che giudicasse dall'alto sopra le nostre possibilità, che non è il vicino di casa, l'amico che ti giudica come sei vestito, ma qualcuno con il quale non puoi discutere, ora non c'è più questa paura nella stragrande maggioranza, e quindi si azzarda anche un po' di più, e dall'altro lato si può anche in qualche modo imparare a tollerare la diversità. La nuova società aiuta, cioè chiede di essere tolleranti, e quando uno allena questo modo di pensare lo adatta un po', certo, a tutte le occasioni che le vengono messe davanti.
Dal pubblico ci scrivono: e quelli che vanno in giro con tuta e ciabatte, povero mondo, addirittura tutte ciabatte, non ci vedo niente di male, però va bene. E poi ancora: se potessi porterei la gonna, un ascoltatore, soprattutto d'estate, ma ancora non è così sdoganata, non me la sento. Ecco, questo è interessante, perché è il giudizio, il maschio, l'uomo nell'ambito estetico è soggetto al giudizio più della donna.
È vero, sì, assolutamente. Noi donne, come dicevamo, abbiamo tante più cose da indossare, e quindi c'è anche più tolleranza. Non dobbiamo dimenticare che quando è stato sdoganato il pantalone per la donna, ce n'è stata di, eh sì. di addirittura, se posso permettermi di raccontare una cosa che ha toccato direttamente la mia famiglia, quando mia mamma giovanissima ha messo il pantalone per la prima volta, il prete del paese è andato a dire alla suocera di mia mamma, quindi a mia nonna, che dicesse a lei di toglierli perché i pantaloni sono da uomo.
Usti.
Quindi cioè, io non sono... sono ancora qui che parlo, quindi vuol dire che proprio tanto vecchia Matusalemme non sono, per cui è una cosa che si parla di 50 anni fa, 40 anni fa.
Certo, sì. Ma comunque sempre a proposito di questo discorso, l'abbiamo detto, entrando nel XX secolo le differenze fra i generi in campo d'abbigliamento sono aumentate, no? Diventando quasi leggi, possiamo dire, no? Però oggi, se penso, siamo tornati un po' all'unisex, va davvero alla grande, ma forse anche qui più per le donne che per gli uomini.
Assolutamente. La donna ha una... ha molte più cose e viene tollerato molto di più, ma anche perché è stato dato alla donna in mano proprio il grande impegno di manifestare quello che dicevamo prima, no? Quindi la possenza, il valore della propria famiglia, e di conseguenza viene tollerato un po' di più perché ha tanto più margine di azione, mentre l'uomo no.
Questa parola che continui ad usare così mi lascia un po' perplessa, tollerare, come se vedere l'abbigliamento di qualcun altro possa davvero urtarci in maniera così profonda da dover fare lo sforzo di tollerarlo.
Sì, però è vero, ma... ed è normale, cioè è tollerato nel senso che è già una buona analisi che uno fa su se stesso per dire accetto il diverso, che forse hai ragione, accettare è più bella come parola che tollerare, perché tollerare ha una connotazione un po' negativa.
Perché è particolare il fatto che comunque sono degli abiti, voglio dire, che male mi può fare un completo fucsia se anziché nero.
Cioè, però noi viviamo in una società, in qualsiasi società, nella nostra ha alcune regole, altre ne hanno delle altre, ma sono tipo quella del kilt, non si sorprendono dell'uomo che va alla Tesco a fare la spesa in kilt. E quindi, però appunto noi dobbiamo ogni volta quando ci confrontiamo con il diverso che ci fa uscire dalla nostra zona di conforto dove siamo abituati, ci mette sempre un po' ad essere accettato. Quindi prima si passa per la tolleranza,
certo,
e dopo si passa all'accettazione e dopo ancora al non lo vedo più.
Esatto, è normale.
È normale.
Sempre dal pubblico una signora ci scrive: adoro i maschi in maglietta o camicia rosa. Concordo, in
anch'io,
effetti.
Anch'io.
E tra l'altro i colori, almeno i colori, oggi sono entrati tutti nel guardaroba, sì, maschile, no?
Sì, allora sono entrati tutti. Ricordo che stiamo parlando con chi parla è una consulente d'immagine, quindi non tutti possono indossare tutti i colori o tutti i rosa, diciamo, perché, ma qui si sconfina sull'armocromia, che è un'altra tecnica, sì, però assolutamente. Assolutamente sì, il rosa è bellissimo per certi uomini, assolutamente.
Certi? Quali? Cioè devono avere i capelli scuri?
No, per esempio il rosa fucsia sta molto bene su un uomo molto scuro,
okay,
che ha bisogno di colori molto forti, mentre magari il rosa più tenue sta meglio ai chiari, perché hanno colori più chiari di capelli, di pelle, di occhi, eccetera.
Quindi possiamo dire che non tanto nelle forme, ma comunque nei colori, nelle stampe, negli accessori almeno, no? Si vedono sicuramente più di prima i completi con colori più sgargianti, magari i quadrettoni, Le bretelle, i cappelli.
Sono tutte cose che già c'erano, però, perché le bretelle c'erano. I cappelli andavano in giro, come facevi notare tu, con la tuba, con il cilindro, eccetera. C'è sempre stato.
Però
oggi
ultimamente sono tornati in
stanno
più
tornando. Sì, assolutamente. Ma secondo me la cosa importante è divertirsi. Cioè, quando uno si veste, deve anche avere il piacere di vestirsi, perché è una cosa un po' che ci gratifica, che ci interpreta il nostro modo di essere, oggi più che mai, che si può veramente indossare tutto.
Quindi un maschio, un uomo che indossa una camicia rosa, lo dobbiamo interpretare come un maschio che non ha paura
Sicuramente una persona creativa e artistica, una persona che ama un po', se si vuole, le sfide, a seconda di dove sta andando con quella camicia rosa. Io non accetto la provocazione in senso negativo, ma la creatività, che non è provocazione, assolutamente sì, perché sennò facevo proprio riferimento quest'estate, che ho visto un balcone di una casa di montagna, proprio uno sopra l'altro, ce n'era uno pieno di geranei rossi, bellissimo, sotto ce n'era uno di geranei rossi, di un altro fiore che non so, viola, poi c'era il giallo, eccetera, e io ho scelto quello sotto. E la società deve essere così, perché se è tutta monocolore o mono, alla fine...
Che noia,
esatto.
A proposito di questo, Paola ci scrive e dice: a mio parere ognuno può vestirsi come meglio crede, nei limiti del buon gusto.
E del buon senso, sì, buon senso. Assolutamente. Io sono concorde, perché ognuno parla di sé attraverso quello che indossa.
Dal pubblico ancora: ricordo che mio nonno vestiva sempre in abito scuro, estate o inverno giacca e pantalone blu, camicia bianca, si concedeva solo la manica corta d'estate. Sono contento che oggi non sia più così, abbiamo sicuramente più margine di manovra. A proposito però del margine di manovra, Antonella, ma aumenterà questo margine di manovra? Fra qualche anno, non so, vedremo i maschi in gonna anche al supermercato di Viganello e che ne so, e non solo su un palco o in TV.
Allora, è una continua sicuramente cambierà, se non vogliamo utilizzare il termine evolvere, perché magari per qualcuno cioè non sarà una evoluzione, ma ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Vorrei far riflettere sul fatto che quando un'icona ad oggi come Coco Chanel ha tolto il busto alle donne, lo strascico dei vestiti, le piume dai cappelli, ha destato decisamente molto scalpore, anche nel senso negativo. Non ha avuto un inizio di vita facile la storia di Chanel, non la sua personale, parlo della sua maison, ma ad oggi quando noi incontriamo una donna che veste con un abito Chanel o simil Chanel imitazione, diciamo come sei elegante. Quindi io non è una cosa che spero, ma sicuramente ci ritroveremo tra 20 anni in tuta da ginnastica a dirci: cavoli come sei elegante oggi. Non è che me lo auguro, però sarà così, perché il mondo cambia. E quindi
a me tutta da ginnastica perenne non è che dispiace, sono una
poi ognuno ha la propria personalità, certo. E questo è anche il bello di poterla manifestare, mentre soltanto 50 anni fa dovevamo tutti essere vestiti come il balcone rosso di cui descrivevo.
Ancora dal pubblico: sono un uomo di 50 anni, amo curare il mio aspetto e vesto spesso in giacca e pantalone, però quest'estate al mare ho osato girare per la spiaggia e nei dintorni di giorno con Careo e Canotta. Devo dire che nessuno mi ha guardato male, è stato liberatorio e comodissimo.
Allora, quando la nostra ultima puntata prima delle vacanze, sì, abbiamo proprio detto che la vacanza deve essere anche una vacanza dalle nostre solite abitudini, no? Sì. Anche dalle nostre ossessioni, se si vuole, e decisamente sì. E poi bisogna anche cercare di fare proprio il pensiero che la gente non guarda proprio noi, cioè, a meno che uno non richiami l'attenzione proprio perché va in giro nudo, ecco, certo, nuda, certo. Però un pareo in un contesto come il mare ci sta assolutamente,
anche se sei maschio,
ben venga.
Ancora dal pubblico: non capisco perché agli uomini non sia concesso neppure in vacanza, sempre a proposito di vacanza, di cenare in albergo con i pantaloni corti. Se sei donna ti puoi presentare come ti pare, anche in minigonna, non è giusto.
Ha ragione.
Sono d'accordo.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Soprattutto perché, appunto, come dicevamo poc'anzi, la minigonna deve avere dei limiti, ecco. Ma limiti, quello che dicevamo, del buon senso, non legato all'età o a cosa, ma i limiti del buon senso.
Risponde, credo, a questo messaggio un'altra ascoltatrice, dice: non si lamentino gli uomini. Poter giocare con l'abbigliamento e l'estetica è uno dei rari privilegi delle donne. Loro ne hanno avuti e ne hanno molti altri.
E su questo concordo, perché loro invecchiando acquistano fascino e noi invecchiando invecchiamo.
No, chi l'ha detto questo?
la società.
Si dice, ma non è così.
Lo so, non si dice, però in linea di massima,
e poi,
diciamo.
E poi, Antonella, c'è anche da dire che in fondo gli uomini sottostanno comunque a convenzioni sociali che nel tempo hanno deciso loro.
Sì, è vero. Hanno deciso loro perché di fondo l'uomo è molto pragmatico. L'uomo non si diverte come noi a vestirsi. Diciamo che si veste con il piacere di farlo sicuramente, ma perché deve uscire di casa. Ecco, noi invece lo facciamo,
esatto,
perché vogliamo piacerci a noi, soprattutto guardandoci.
Volendo fare così un po' di psicologia da dilettante, è anche vero che viene da pensare che ci possa essere un legame tra repressione dell'espressione estetica maschile, per poi non parlare di quella emotiva e sentimentale,
esatto,
che conosciamo, e una certa cultura patriarcale, no? Stiamo un po' divagando, qua ci vorrebbe.
Sì, ci vuole, però. Sì, sicuramente, ma appunto, come dicevamo prima, e sottolineavi tu bene, è un discorso emozionale, quindi se già uno mette un punto di domanda su una camicia rosa, una t-shirt rosa, e secondo me dobbiamo aspettare, dobbiamo lavorare un po' sui luoghi comuni e sul discorso della morale nel vestirsi, che è tutto legato a un discorso di fede, intesa come fede, come,
diciamo,
credo religioso,
certo,
ecco, in quel,
certo,
senso.
Certo, comunque così per arrivare a una conclusione di questo discorso che potrebbe portarci davvero,
sì,
a discutere ancora,
bellissimo,
per ora. Diciamo che non deve essere facile comunque per tanti uomini sentire di dover soddisfare, no, un'aspettativa sociale sia nel comportamento che nell'abbigliamento rispetto a quello che dicevamo prima. Forse per i maschi più giovani è meno difficile. Perché Antonella lavora anche con le scuole. Per
sì, cui... sì. È meno difficile perché vivono in un contesto dove è tollerato o accettato o comunque, diciamo, tollerato anche all'interno della famiglia, perché sono un po' tutti così. Mi fa pensare alla signora che ha scritto prima, diceva tuta e ciabatte no. Anch'io sono dell'idea tuta e ciabatte no, però ho un figlio di 15 anni che va a scuola in tuta e ciabatte. Sono riuscita a fargli mettere le scarpe, ma sono tutti così, quindi se non voglio creare un diverso,
certo,
che si sente a disagio, ho dovuto in qualche modo accettare che vada in città in ciabatte e calzini.
Poi arrivano tanti messaggi, Ornella, che accenna al jeans che ancora negli anni 80-90 non era tollerato, fu rimandata a casa addirittura a cambiarsi perché aveva messo la gonna di jeans, non i pantaloni. Comunque arriveremo prossimamente in ottobre, lo anticipo, a parlare anche di abbigliamento nella storia, abbigliamento
della donna, femminile, sì, certo, della donna. Le varie rivoluzioni che ci sono state.
Io ringrazio davvero Antonella Marzo Cantarelli, consulente d'immagine, e ci risentiremo presto.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Il piacere è tutto nostro. Domani alla consulenza si parla di patologie della mano.